L'ultima volta avevamo visto i sistemi multitasking, in particolar modo riguardo al fatto che l'accesso contemporaneo a più di un programma sia simulato in qualche modo. Quando parliamo di cose che funzionano in contemporanea, molto spesso viene fuori il nome di concorrenza. Concorrenza vuol dire, che viene dall'inglese concurrency, vuol dire che le cose funzionano in contemporanea, ok? Un accesso concorrente a una stessa risorsa vuol dire che più di un oggetto possono accedere a quella risorsa e quindi eventualmente se la possono anche disputare. Quindi ci deve essere un qualche meccanismo per assicurare che l'accesso sia ordinato e che le cose funzionino bene. Magari avremo modo di capire meglio cosa vuol dire questo andando avanti, non so. Quindi quando ci sono più programmi concorrenti che funzionano contemporaneamente, abbiamo visto che almeno in una CPU, in un sistema che ha una sola CPU, è necessario che questa contemporaneità sia simulata. Ovvero sia, ci deve essere una singola CPU che esegue le istruzioni di più di un programma, uno alla volta. Si deve fare i turni, ci sono tanti task e ciascuno di quei task avrà accesso alla CPU per un po' di tempo, per un po' di tempo, sì, diciamolo così. Avevamo visto le occasioni nelle quali è possibile che un processo, abbiamo cominciato a chiamarli processi, quindi questi programmi che girano contemporaneamente in sistemi multiprogrammati vengono anche chiamati processi. Com'è possibile che un processo perda il controllo della CPU e lo prenda un altro? Facciamo rapidamente lo schema che avevamo fatto l'ultima volta senza perderci più di tanto. Quindi ho detto, il sistema a un certo momento potrebbe girare il processo 1. Il processo 1 potrebbe finire. Se finisce, chiaramente deve perdere il controllo del sistema del computer, viene liberata la memoria e viene passato il controllo al sistema operativo. Cioè quando lui dice finisce, per intenderci, call exit process in un nostro programma che abbiamo fatto in assembly, call exit process è programma del sistema operativo e esegue, chiude la memoria, libera tutto, la memoria di quel processo e dopo non esiste più, quindi deve dare il controllo a un altro processo. Proviamo che sia P2. P2 esegue, a un certo momento fa una richiesta di input output. Quando fa una richiesta di input output, le richieste di input output non sono eseguite direttamente, cioè i programmi di un sistema operativo moderno non fanno loro direttamente le istruzioni di input output. Tant'è vero, vi ricordate, i nostri computer che avevamo prima, per poter fare le operazioni di input output, le in e le out che abbiamo fatto in assembly e in C sharp, dovevano appoggiarsi a dei programmi che lavoravano a livello di amministratore e che erano in grado di sbloccare l'accesso alle porte. Quindi l'accesso alle porte, l'input output, sono proprio vietati ai programmi normali. Se uno ci prova a mettere in un programma in assembly una in e una out e in qualche modo non ha ottenuto diritti di amministratore, quel programma viene cannato. Quando si fa un'operazione di input output, tipicamente il programma normale deve comunque passare attraverso il sistema operativo. Quindi lui chiama il sistema operativo per avere un input output attraverso dei device che non sono fisici, sono dei device virtuali. Cioè chiede al disco virtuale di accedere, di avere i dati di quel file. E poi ci pensa il sistema operativo a chiedere al disco fisico. E quindi quando fa questa chiamata è il sistema operativo che interviene. Allora il sistema operativo sa, adesso questo qui ha chiesto una cosa su una disk che non è pronta, lo interrompe.
Quindi è l'interlocutore, il sistema operativo.
Sì, il sistema operativo è l'interlocutore per ogni tipo di tutte quelle chiamate che facciamo, tipo call exit process, ma ce ne sono centinaia, migliaia, le API di Windows, del sistema operativo, ogni chiamata di quelle va al sistema operativo ed eventualmente potrebbe sospendere il processo. Perché per esempio se questa qui è una richiesta di IO che in quel momento non può essere soddisfatta, il processo viene sospeso, perché se quella dura un secondo, un'eternità, nel frattempo in quel secondo facciamo girare centinaia di altri processi. Quindi lui viene sospeso, cioè il sistema operativo interviene, esegue lui, decide di interrompere quel processo e quindi fa una jump nel codice di un altro processo ancora. Quell'altro gira e così via. E in questo modo si può fare un sistema operativo multitasking. Però, diciamo così, questo tipo di sistema operativo avrebbe, cioè ogni volta che uno fa una chiamata di sistema, interviene il sistema operativo ed eventualmente lo sospende. Quindi per esempio c'è un I.O., dicevamo ieri anche, c'è un interrupt, gli interrupt hardware sono, per esempio in Windows, se uno fa un programma che usa gli interrupt, deve fare un device driver. Un device driver è un dispositivo che è parte intima del sistema operativo, sta addirittura nel kernel del sistema operativo. È una delle ragioni principali per cui Windows si inchioda, perché molto spesso non è nemmeno colpa della Microsoft, perché è un driver fatto da un produttore cinese che aveva un programmatore scarso, che quando abbiamo installato il nuovo driver ha integrato con il suo software il sistema operativo, e se si inchioda lui mette a repentaglio anche tutto il resto del sistema. Se si inchioda un programma dei nostri, fatti diciamo così, fatti per utente che girano con i diritti di utente normale, se si inchioda un programma dei nostri muore lui e il sistema rimane in piedi. Se si inchioda un device driver, il sistema può essere repentaglio, potrebbe venire lo schermo blu della morte e reset. Quindi quando ci sono gli interrupt ci deve essere un device driver, cioè è il sistema operativo che risponde agli interrupt. Allora ogni volta che c'è un interrupt, chi risponde è il sistema operativo e può prendere delle decisioni ed eventualmente spodestare il processo che sta girando e farne girare un altro al posto di quello. Quando può succedere questo? Per esempio se ha degli altri processi a maggiore priorità. Allora, il processo P4 è un processo che ogni tanto deve eseguire per forza. Allora, il sistema operativo quando interviene va a vedere se quel processo che deve eseguire per forza c'è bisogno di farlo eseguire. E allora interrompe quello che si sta andando e lo esegue. Ok? E poi c'è un'altra questione. Però, messi come siamo messi adesso, quando è che un processo può perdere il controllo della CPU e quello può essere dato a un altro? Soltanto quando o c'è un interrupt o quando fa le chiamate, le chiamate di I.O. Non solo di I.O., le chiamate al sistema operativo. Potrebbe anche fare una chiamata per visualizzare qualcosa sul monitor, però interviene il sistema operativo e nel frattempo potrebbe anche spodestarlo, lasciarlo lì fermo fino a che questa videata non è finita, per esempio. Però, diciamo così, in questi casi il sistema operativo può togliere il controllo della CPU al processo soltanto quando quello fa delle chiamate al sistema operativo. Cioè quando quello in qualche modo dà il permesso al sistema operativo di togliergli il controllo. Questo approccio che abbiamo visto adesso è un sistema operativo non preemptive. Nel sistema non preemptive i processi perdono il controllo della CPU soltanto quando, tra virgolette, lo vogliono. Non so, ieri provavamo il nostro programma e ci mettevamo application 2 events. Allora, quando noi facciamo application 2 events, la nostra applicazione si sospende per un attimo, dà il controllo nel caso nostro là al framework.net, che a sua volta darà il controllo al sistema operativo, quindi per un attimo si autosospende di sua volontà. Quindi quando le applicazioni si sospendono, cioè escono dallo stato smettono di eseguire temporaneamente per questioni, perché hanno fatto le chiamate, solo perché hanno fatto le chiamate al sistema operativo, il sistema operativo non è preemptive, cioè non è in grado di togliere la CPU al processo anche se quello non vuole. Okay? Se invece il sistema operativo è preemptive, vuol dire che il sistema operativo è in grado di togliere il controllo alla CPU, di correre il possesso della CPU a un processo quando vuole. Allora, un caso tipico di preemption è quella che viene detta time sharing, e i sistemi operativi moderni hanno tutti qualche forma di time sharing. È un sistema che viene da lontano, sono 40 anni che esiste, e esistono sistemi, forse anche di più, che esistono sistemi time sharing. Cosa vuol dire? Ogni processo ha un po' di tempo assegnato per tenersi la CPU. Se quel tempo finisce, la CPU gli viene portata via. Questo cosa permette? Quando sono nati storicamente i sistemi di time sharing? Quando hanno cominciato ad apparire i terminali interattivi. Cioè, vi ricordate, abbiamo parlato dei sistemi batch, no? Le schede vanno dentro e vengono fatti un programma alla volta. Un sistema batch puro è un sistema monoprogrammato. Esegue un programma alla volta. Quando è finito quel programma si esegue il prossimo. Finito il prossimo si esegue quello dopo e così via. Tutti quelli che ci sono nel cestello. Dopo i sistemi batch c'era la necessità, e quello vi ho raccontato come facevo io a fare i primi programmi, era scomodo, andavo con il pacco delle schede al centro di calcolo, lo mettevo lì nel cestello, dopo l'operatore li prendeva e la metteva nel dispositivo che leggeva le schede, mi ritornava indietro la carta, un errore, dovevo tornare. Non c'era niente di interattivo. Interattivo significa che io faccio una cosa e subito vedo il risultato. Mi attacco con un monitor, con un terminale interattivo, appunto si chiama un terminale interattivo, e vedo subito quello che sta i risultati del programma. Allora, se ho un computer come quelli che c'erano quei tempi là, che è potente come quello che c'è in un orologio tempo oggi, e voglio attaccarci 1000 terminali, perché era quello che succedeva quei tempi là, è chiaro che se ho un sistema come questo, io comincio a scrivere e ogni tanto mi si inchioda tutto, perché non ho la garanzia che ogni tanto la CPU venga a vedere quello che ho scritto e mi faccia vedere il feedback sul monitor. Se ho un sistema quindi interattivo con molti terminali, è necessario che a ciascuno dei processi che guidano ciascuno dei terminali sia consentito ogni tanto di vedere la CPU, di usare la CPU. Qua non è garantito che ogni tanto io posso vedere quello che succede. Invece, se ho un sistema con time sharing, questo succede, questo lo posso fare. Perché? Quando io mi collego con un terminale, come facciamo in Linux, che abbiamo i nostri 6 terminali, possiamo fare anche da remoto, l'abbiamo visto con PUTTY, da fuori ci colleghiamo. E quando si collega un nuovo terminale, il sistema operativo crea un nuovo processo per quel terminale. E siccome tutti i processi hanno un tempo massimo che si possono tenere alla CPU, dopo quel tempo vengono sospesi e viene dato il controllo a qualcun altro. Questo ci permette di garantire che ogni tanto ciascuno dei 1000 terminali che ci sono attaccati avrà un po' di tempo per far vedere quello che sta succedendo. Quindi, quando hanno fatto i terminali interattivi, hanno dovuto inventare anche il time sharing. E quando si parlava per la prima volta di sistemi time sharing, erano delle cose favolose, perché era un cambiamento di usare il computer enorme. Prima bisognava andare con le schede al centro di calcolo, oppure stare attaccati la notte alle 2 per collegarsi dall'unica console che c'era in quel computer. Invece con i terminali in time sharing potevi vedere quello che faceva il tuo programma subito. Allora, il time sharing cos'è? To share in inglese vuol dire condividere. Quindi il tempo della CPU viene condiviso dai vari processi. Ogni processo ha un tempo massimo che si può tenere alla CPU. Esaurito quel tempo, il processo perde temporaneamente la CPU, viene sospeso e l'esecuzione viene data a un altro processo, senza che quel processo se ne accorga neanche. Cioè quel processo va avanti, a un certo momento si addormenta, si sospende, ma non c'è nessuna istruzione nel programma che dice adesso mi sospendo, non c'è un application do events che dice per il momento, per un attimo mi sospendo, non c'è niente, lui fa le sue istruzioni normali, ma come per magia da fuori qualcuno lo interrompe, lo sospende e sta lì fermo per un po', poi dopo un po' riprende, ma lui non se ne accorge nemmeno, è come se fosse solo andato un po' più piano.
È sempre il sistema operativo.
È sempre il sistema operativo che lo fa, ma come può farlo il sistema operativo? Se il sistema operativo è un programma anche lui, e la CPU in questo momento ce l'ha quel processo. Cioè, adesso siamo qui, P4 sta girando. P4 sta girando e eseguono le istruzioni di P4, non del sistema operativo. Vi ricordo che queste cose venivano su CPU che erano grandi come questa stanza, ma erano una. Quindi se gira P4 non può girare il sistema operativo e dire adesso interrompo P4. Non può succedere. Come può succedere?
Col tempo.
Se lui
viene sospeso, se controlla un attimo.
Esatto, se lui viene sospeso, come fa a essere sospeso questo che è lui che gira? Il software non lo può fare. Ci vuole aiuto dell'hardware. Bisogna che ci sia un interrupt e bisogna che ci sia un interrupt regolare nel tempo.
Un temporizzatore.
Ogni computer che funziona col time sharing o che funziona in qualche modo preemptive deve avere un interrupt regolare che si chiama real time clock. Adesso non abbiamo visto molto in dettaglio il sistema di interrupt del PC, ma l'int numero, l'IRQ0 di un PC è quello che viene detto real time clock. C'è un circuito elettronico, un contatore, prendiamo un contatore che conti a rovescio, gli metto dentro 1.000.000, quello c'ha il suo clock, tac tac tac, ogni volta va 1.000.-1, 1.000.-2 e viene a 0. Quando arriva a 0 viene lanciato un interrupt hardware alla CPU. Quindi arriva un interrupt clock. Arriva un interrupt del real time clock. L'interrupt del real time clock è parte del sistema operativo, quindi quando c'è questo interrupt, vi ricordate cosa succede? Si salva l'indirizzo di ritorno, tutti quei giochini che si devono fare in hardware, si arriva ad eseguire il sistema operativo lasciando questa qua in sospeso. Adesso cambio un po' il diagramma. A questo punto il sistema operativo va e vede quanto tempo aveva di diritto di girare quello lì, quant'era la sua fetta di tempo. Nei sistemi time sharing c'è questo concetto di time slice in inglese significa fetta. Cioè, se prendo una torta, gli taglio una fetta, questa qui è una slice. Okay? Ogni processo quindi ha la sua fetta di tempo. Quando si è mangiato tutta quella fetta, bisogna che perda la CPU e se la pigli qualcun altro. Okay? Quindi com'è possibile che un processo che non ha nessuna voglia di perdere la CPU, la perda? Bisogna che ci sia questo interrupt regolare del real time clock, e che quando il sistema operativo risponde a una richiesta di interrupt real time clock, qui va a vedere se, diciamo così, si chiede se è finito il time slice. Ok? È chiaro, lui si tiene delle strutture dati in memoria, un descrittore di processo, un pezzo di memoria dedicato ad ogni singolo processo, in cui si segna quanto tempo deve ancora girare questo. Ogni volta che c'è un interrupt real time clock, gli toglie uno a quello. Ok? Potrebbe anche dire, ok, non è ancora passato il tempo. Allora cosa fa? Fa una IRET. Decide, ok, lui ha ancora tempo, perché non so, supponiamo che l'orologio del real time clock interrompa ogni millisecondo. Per esempio in Linux è così, ci sono 1000 interrupt di real-time clock al secondo. Allora, il processo ha una time slice di 50 millisecondi. Allora, se questo è appena partito, al primo interrupt di real-time clock lui dice ok, adesso ce n'è 49 di millisecondi. E cosa fa? Gli restituisce il controllo facendo semplicemente una IRET, un ritorno dall'interrupt, e quindi esegue di nuovo i 4. Poi 49 al prossimo interrupt in real time clock, prima era 50, 49 adesso diventa 48 millisecondi, vabbè, allora gli restituisce di nuovo il controllo e poi così via. Alla fine, quando quel contatore viene a zero, lui sospende quel processo, cioè questo qui è un altro interrupt real time clock ed è finito il time slice di questo processo P4. P4 non ha nessuna intenzione di interrompersi, è lì che sta facendo dei conti, non ha neanche richiesto un IO, però noi gli togliamo la CPU, perché a forza di abbiamo il sistema operativo qui vede che è finito il time slice, allora cosa fa? Prende tutto il contesto di memoria, cioè tutto quello che serve per poter recuperare, far ripartire il processo quando ce ne sarà bisogno, lo mette in memoria. Vedete, qui cosa si doveva salvare per fare la IRET, per fare le richieste di interruzione? I registri. E poi dopo con la IRET si ripristinava i registri e eravamo a posto. Qua invece, adesso, questo qui viene sospeso perché ha finito il suo time slice e diamo il controllo a questo qua, supponiamo che l'IO che aveva chiesto P2 adesso sia finito, quindi può dare il controllo a P2, riparte P2, quindi non riparte lo stesso processo che c'era prima, qui non ci può essere una IRET, qui ci deve essere qualcosa tipo jump, perché la IRET fa ripartire, ritorna nella zona di memoria del processo che era stato interrotto. Se voglio cambiare processo da P4 a P2, bisogna che vada in memoria a riprendermi tutta la situazione della memoria che serve per poter far ripartire quel processo che era stato sospeso. Quindi devo fare quello che viene un cambio di contesto, viene chiamato così. Cioè, comunque vado a riprendere la memoria che serve al processo P2, diciamo così, lo scrivo qui sotto. Allora, quando c'è una preemption, questa cosa qui è una preemption, il nostro processo P4, che non aveva nessuna intenzione, viene sospeso. Allora, durante la preemption la prima cosa che si fa, cioè, chiaro, la prima cosa che si fa è stabilire se si deve fare una preemption. Siccome lui ha finito il suo time slice, si deve fare una preemption. Allora, stabilito che si deve fare la preemption, prima cosa, salvare in memoria, in un descrittore speciale, un'area di memoria speciale, che lasciamo perdere per il momento, salvare i dati di P4. Questo P4 qua ha bisogno di riprendere dopo, e allora bisogna che tutti quanto quello che gli serve per poter riprendere sia salvato temporaneamente, di solito nella memoria di massa. E ok, prima cosa, quindi salviamo i dati di P4, poi secondo, ripristiniamo i dati di P2, che è il processo che deve girare dopo, ok. Terza cosa, eseguire P2. Quando in memoria abbiamo rimesso a posto i dati di P2, per eseguire andiamo al contatore di programma, l'instruction point, il program counter di quel programma, saltiamo lì con una sorta di jump, magari non è proprio una jump a livello di linguaggio macchina, ma se non è, c'è una buona probabilità che sia proprio una jump, e saltiamo al codice che era stato sospeso qua quando lui aveva fatto una richiesta di IO. Quindi, se questo qui, proviamo in assembly, era una call leggi disco, adesso gli abbiamo magari questo processo qui gli ha sistemato la lettura di disco che doveva fare, adesso lui riparte ed è come esegue l'istruzione successiva con il disco, come se niente fosse stato. Lui è stato sospeso per tutto questo tempo e non se n'è neanche accorto. È come se lui avesse chiamato la funzione e quella funzione fosse tornata. Non se n'è neanche accorto. Vedete però che c'è una bella differenza fra fare un interrupt e ritornare dall'interrupt e fare una preemption e cambiare il processo. Perché ci sono questi salvataggi di dati che possono essere anche pesanti. Quindi chiaramente il sistema operativo che continua sempre a cambiare processi si inchioda. Quindi chiaro, il sistema operativo deve decidere con intelligenza quando fare un cambio di processo, perché se è possibile deve tirare avanti con quello che ha già. Quando non è più possibile, perché quello che ha già perso, perché bisogna dare il turno anche a qualcun altro, allora si fa la preemption, soltanto quando il sistema time sharing con l'aiuto dell'hardware di un interrupt hardware regolare che si chiama real time clock, che deve essere presente su tutti i computer che fanno questo lavoro, quindi sono 40 anni che è presente su tutti i computer multiprogrammati, tant'è vero che quando hanno fatto il PC l'hanno messo come primo interrupt, non per caso, che è, se vi ricordate, il primo interrupt è anche quello più prioritario, quello che viene eseguito per primo, e non l'ha messo per primo per caso, quello viene eseguito regolarmente. Quando esegue lui bisogna un po' che, cioè siccome è lui che determina tutti questi cambi fra i processi del sistema, deve avere la maggiore priorità, diciamo così.
Quando abbiamo un'interruzione per andare a vedere a che punto è tipo la nostra time slice,
sì?
Lì viene salvato però in memoria volatile, in RAM.
Sì.
Deve essere
pronta nell'accesso. Tipicamente tutti questi descrittori dove si salvano i dati, vabbè, qui si salvano in il contenuto dei registri si salvano in descrittori piccoli.
C'è
nelle ultime CPU x86 c'è una singola istruzione che salva tutti i registri e le salva un indirizzo che gli si mette in un altro registro quando si vuole. Quando lo vuole, lo butta lì. Quindi un pezzo di memoria ogni processo, no, questo caso non ogni processo, il sistema operativo ha un pezzo di memoria dove mette il punto dove tutti i registri che servono per recuperare da una interrupt, e questo qui quindi dopo li ripristina e fa la IRET, che è una jump all'istruzione successiva. Qui invece viene messo in memoria molto di più che i soli registri, però questa è memoria RAM, perché queste cose avvengono centinaia o migliaia di volte in un secondo, per cui se fosse sull'hard disk le prestazioni sono, siccome vedremo che nei sistemi operativi ogni tanto c'è un po' di memoria che balla fra l'hard disk e la RAM, questa roba qui non va mai nell'hard disk. Tipicamente sono quelle strutture dati che vengono bloccate dalla operazione di andare nell'hard disk, si chiama swap. Queste non vanno in swap, non vanno nell'hard disk, perché servono sempre e subito. Quindi tipicamente vengono tenute in memoria RAM.
Hanno la priorità, se magari c'è qualcosa di andare in swap, non sono quelli a finire in swap.
Sì, esatto. Mettono per esempio un array bello grosso che ho fatto in un programma in C#, quello potrebbe finire in altre posizioni, potrebbe cambiare di posizione fisica di memoria e finire nell'hard disk molto facilmente. So, quando voi usate Word aprite diversi altri programmi e Word lo dimenticate per mezza giornata, quando lo riaprite ci mette dei secondi a tornare su. Perché? Perché piano piano è stato spodestato dalla memoria RAM, è finito tutto quanto in memoria nell'area di swap, e quando lo richiami deve venire giù da lì tutto, sostanzialmente tutto quel pezzo di Word che stiamo usando in quel momento. Quindi ci mette del tempo.
e magari se piena la memoria RAM deve spostare qualcos'altro.
Sì, se piena la memoria, ed è, esatto, se piena la memoria RAM va a prendere quel pezzo di Word e mi mette via le altre finestre, che l'ultima delle finestre che ho aperto, insomma, deve fare in modo di metterci quelle, le robe vecchie, che siccome non le usate negli ultimi quarto d'ora, magari non le userò neanche per il prossimo quarto d'ora, e quindi chiaro, lì, anche lì c'è delle decisioni molto critiche che deve prendere il sistema operativo, ci sono gente che si è studiato per delle vite sopra e ci sono degli algoritmi molto efficaci per fare questo lavoro, insomma, per decidere chi deve essere sbattuto fuori dalla memoria. Il criterio è sempre quello, devo sbattere fuori quello che in questo momento sta lavorando. Se uno ha lavorato 10 microsecondi fa, quello deve rimanere in memoria, perché fra un po', appena ho finito io, è facile che lui debba di nuovo eseguire. Se quello l'ha eseguito un quarto d'ora fa, tranquillo che lo butto fuori dalla memoria. Quindi eseguito in senso, eseguito se è un programma e è stato usato, se sono dati, perché si può vedere se è stato usato una certa allocazione di memoria, sia per dati che per istruzioni. Ok. Poi torniamo adesso alle nostre definizioni, che dopo vi lascio andare ai computer. Spiegato qui la questione del multitasking e del time sharing, vi faccio un attimo, vi dico per l'ultima volta la questione qui. Senza aiuto dell'hardware, di questo interrupt regolare, non si fa. Vediamo dopo, in altri casi c'è una preemption, e anche in quei casi là, senza aiuto della CPU, dell'hardware della CPU, alcune cose non si possono fare. Quindi nei sistemi operativi moderni ci vuole una CPU fatta apposta per funzionare con sistemi operativi moderni, cioè deve avere certe caratteristiche che senza quelle non c'è niente che possa funzionare bene. Quindi qui non è ancora coinvolta la CPU, è coinvolto soltanto il sistema di interruzione. Ma in certe altre cose che possono succedere, in certe altre preemption che possono avvenire, è necessario che la CPU supporti pienamente il sistema operativo. Adesso torniamo a degli argomenti un po' più noiosi, ma bisogna dirlo. I sistemi multiutente, abbiamo visto che i sistemi multiprogrammati o multitasking sono quelli che hanno molti programmi che girano contemporaneamente. I sistemi multiutente sono quelli che, nei quali, diciamo, diamo una definizione che poi finiremo per in qualche modo combattere subito. Se i programmi di più di un utente diverso girano contemporaneamente su un computer, quel sistema è multiutente. Unix, apro una cartella, Ctrl-Alt-F1 entro come IT e entro. Ctrl-Alt-F2 entro come root, entro, eseguo i programmi contemporaneamente tutti e due, sempre con lo stesso concetto di contemporaneità che avevamo già detto. Quindi quello lì è un sistema multiutente. Apro tre finestre, entro contemporaneamente con tre utenti diversi e ciascuno di quegli utenti può avere un suo programma che gira. Tutti quanti fanno LS contemporaneamente. Adesso, se siamo sulla stessa console non è possibile, ma se mi attacco con terminali esterni, con più TTY, con 10 computer sullo stesso Linux, su ciascuno di quelli ci possono essere 10 utenti diversi che eseguono contemporaneamente i loro programmi. Quello è un sistema multiutente pieno. Unix è nato come multiutente pieno e non c'è dubbio che lo sia. MS-DOS è un sistema nato come monoutente e sostanzialmente lo è sempre rimasto fino a che è esistito. Adesso non è che si possa dire che esista ancora MS-DOS. Il sistema MS-DOS, l'unica cosa che si poteva fare, mi ricordo dei tempi pionieristici, aveva un programma grosso, tipo non so, l'8123. Ce l'avevi lì e lui stava eseguendo. A un certo momento volevi eseguire Word, facevi un programma che si chiamava Shell, scrivevi Shell, e quello lì interrompeva quel programma lì, lo mettevi in memoria temporanea, poi ti veniva fuori un C, due punti, lì potevi lanciare Word e via, facevi tua cosa Word, finivi, chiudevi Word, facevi exit e tornavi a Lotus come aveva messo prima. Questo non è multitasking. Ricordate la definizione che abbiamo dato di multitasking? Ci sono più programmi aperti e presenti in memoria che possono andare avanti. Il Lotus che avevo sospeso prima è lì sospeso e rimane sospeso fino a che io non chiudo l'esecuzione di quell'altro. Quindi li eseguo comunque uno alla volta questi programmi. E quindi il sistema monoprogrammato. Ma è anche un sistema monoutente MS-DOS, perché non c'è il concetto di utente. In MS-DOS quando voi entrate, entrate e basta, non fate il login per dire chi siete. Okay? Windows, le versioni vecchie di Windows, fino a Windows Millennium, comincerei a escludere XP, sono sistemi operativi multiprogrammati, perché fate girare contemporaneamente centinaia di programmi a mono utente. Un utente alla volta può eseguire i suoi programmi. Windows Server, già da partire da NT, se vogliamo, che è un sistema operativo completamente diverso da Windows Client, Windows Server, da NT in poi sostanzialmente, quindi anche Windows Server, le varie versioni fino all'NT 4, Windows Server 2003, c'era stato un altro prima, cioè. Le versioni Windows Server sono sistemi multiutente, perché sono in grado di funzionare, cioè in un Windows Server io mi posso collegare come terminale, cioè prendo quel computer lì e faccio eseguire i miei programmi su questo computer qua, cioè la CPU di quel computer lì sta lì a dormire, non fa niente, la CPU lì serve soltanto per visualizzare quello che sta uscendo nel programma. Il programma viene eseguito qua e questo è possibile con tutti i Windows Server. Quindi il sistema Windows Server è un sistema multiprogrammato e anche multiutente. Quindi diciamo che il kernel di Windows al giorno d'oggi è un sistema operativo multiutente completo. È in grado, perché adesso i kernel di Windows sono uguali per tutte le versioni. Per lungo tempo c'è stata la versione NT, che era il server il sistema operativo Windows professionale, e la versione Windows che partiva da MS-DOS, che era la versione client. Adesso da XP in poi il kernel dei Windows è sempre lo stesso, okay? Quindi le funzioni per la multiutenza ci sono, tant'è vero che in XP possiamo farci tutti gli utenti che vogliamo e possiamo, ogni utente può avere i suoi diritti, c'è tutto quanto quello che ci deve essere un sistema multiutente, però non posso aprire due finestre contemporaneamente con due utenti diversi e non mi posso collegare da fuori facendo eseguire i miei programmi su questo computer da due utenti diversi. Addirittura in Windows è possibile fare l'accesso remoto, l'abbiamo provato, no? Controllo remoto del desktop, però nelle versioni server tu puoi fare controllo remoto del desktop da tre computer diversi, in pratica avere tre desktop diversi che lavorano sul computer server. Ma nelle versioni client di Windows non è possibile questo. Se tu fai l'accesso remoto a quel computer lì, viene fuori una finestrella all'utente che sta usando in quel momento che dice: c'è qualcuno che vuol fare accesso remoto, togliti dai piedi, altrimenti quello là non può fare. Lui chiude la sua connessione e questo qua può accedere a quel computer là. Quindi le versioni client di XP e anche Vista, penso che sono, diciamo così, sono sistemi multiutente castrati per farli funzionare in modo monoutente, diciamo così, perché lo vendono a minor prezzo. Dopo chiaramente Unix non ha di questi problemi perché non ha quei problemi di marketing di vendita, e quindi in un sistema Linux abbiamo il sistema multiprogrammato e multiutente comunque, anche se usiamo come utente solo.
Quindi con Windows come facciamo a fare il multiutente?
Ci compriamo Windows Server.
Ah, solo con Server.
Possiamo fare una multiutenza vera, nel senso della definizione della parola, solo con un sistema Server. perché in quel caso non è neanche un server. Bisogna fare un po' di distinzione importante nella parola serve, con la parola server. La parola server significa un computer che è in grado di mettere a disposizione delle risorse, di solito in una rete di computer. Allora un server, questo computer qui che c'è un Windows Server 2003 fa da file server, perché possono accedere ai file di quel computer tutti i computer che sono qui in giro. Anche questo, se faccio una condivisione che non ha sopra una versione server del sistema operativo, può fare da server dei file. Faccio una condivisione sull'hard disk di questo, la rendo disponibile a tutti e tutti possono venire a leggere e scrivere dei file qua dentro. Allora, il server quindi è un computer, è un programma che mette a disposizione delle risorse in rete. Invece il computer multiutente e il computer centrale è diverso, perché i programmi non vengono eseguiti sul computer. Cioè, quando io da lì accedo a quel server lì per prendere i file, quello mi dà solo i file, non mi dà neanche un ciclo di CPU. La CPU la spende lui per darmi i file e trasferirli a quelli là della rete. L'elaborazione avviene tutta su quel computer là, non sul server.
Una semplice condivisione, come si può fare con questo?
Sì, esatto. Solo che chiaramente il sistema è fatto apposta per quello, cioè è, diciamo, personalizzato per fare da server, quindi gli darà via più alla svelta, si può gestire, c'è tutti i programmi di gestione, molto più sofisticati che non sulla versione client, però sì, sono uguali. Il server e il client eseguono ciascuno dei programmi indipendentemente. Quando invece parliamo di un computer multiutente, un computer centralizzato multiutente, vuol dire che i programmi vengono eseguiti fisicamente sul computer centrale. Quindi quello là non è un computer, è un terminale, è un dispositivo che potrebbe essere anche molto meno intelligente di quello che è, potrebbe avere una CPU scarsissima. Tant'è vero che l'utilizzazione di Windows Server, delle versioni server di Windows come sistema multiutente, come Windows Terminal, vengono fatte per spendere poco nei computer client. Cioè là ci metto un Pentium 1 che non ha dentro nessun programma, quindi ha un hard disk piccolissimo e chi se ne frega, non ha dentro, ha una CPU lenta e chi se ne frega, cioè è una roba che sono andato a recuperare da ferri vecchi, e però siccome il suo programma gira qui, ci metto l'ultima versione di Office 2007 che richiede un sacco di memoria, un sacco di roba, perché tanto gira su questo computer qua, che sarà l'ultimo più veloce, più costoso che ho comprato. Però tutti quanti quelle ciofeche di computer lì funzionano come se avessero un computer potente. Se non gliele attacco 100, questo qui è in grado di servire una ventina di computer e farli funzionare come se fossero dei computer potenti, e invece sono delle ciofeche.
Anche per quello che riguarda il video, la scheda video?
Sì, perché quello che vedi lì è prodotto dalla scheda video che è qua.
E la riproduzione però?
Quello che vedi, no, aspetta, per la scheda video in effetti si appoggia, non so bene come sia, sinceramente, c'è un protocollo che si chiama RDP, Remote Desktop, della Microsoft, che in parte si appoggia anche sulla CPU locale. Però non richiede le super schede video. Chiaro che non ci puoi fare i giochi quando esegui come terminale Win Terminal, diciamo così, perché lì dopo ci vuole l'elaborazione grafica locale vicino alla CPU del computer. Però per vedere la grafica dei programmi di Office la vedi tranquillamente anche lì, perché viene fotografata qui, spedita, fotografata e compressa là, e quindi quello che vedi è una fotografia di quello che c'è di qua. Cioè l'elaborazione dell'immagine viene fatta sul server,
quindi viene compressa e ricompressa?
Sì, al volo, sì, con metodi tipo zip di solito.
Però il sistema operativo lo fa terminale?
Il sistema operativo in quel caso sì, nei terminali Windows sì, il sistema operativo è nel terminale, parte tutto quanto, ma puoi avere anche una vecchia versione del sistema operativo quando ti colleghi come terminale di qui, forse 95 no, 90, 98 forse ancora sì, cioè metti il software di collegamento come Windows Terminal a